Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Paolo Schianchi ci parla di web creativity. Buon ascolto.
Parto dicendovi una cosa che è abbastanza imbarazzante da parte mia, cioè venire nel mondo della tecnica a parlare di creatività. Quindi di tutta quella parte che invece concerne la presenza di un pensiero altro, no? Di un pensiero laterale. Non solo, quando poi la creatività viene associata al nuovo medium che è il web, la cosa si complica. Inoltre, non sono un tecnico del web, ma in realtà vengo da un percorso completamente diverso, che è quello proprio degli studi filosofici e soprattutto degli studi creativi. Però cercherò di raccontarvi com'è cambiata la creatività dal momento in cui il medium web è entrato molto forte nella nostra vita, cioè ci ha fatto cambiare principalmente il modo di pensare. Infatti inizio proprio dicendovi che molto della tua vita dipende da cosa vedi quando guardi, perché l'atto che noi compiamo adesso che abbiamo uno smartphone piuttosto che un computer, piuttosto che un mobile device, in realtà l'atto che noi compiamo è quello di guardare. Allora anche il nostro modo di pensare è automaticamente cambiato. Per fare questo, per introdurvi a questo argomento, devo fare un piccolo ripasso velocissimo su come funziona la creatività e come funziona il nostro modo di percepire le cose e di poterle poi restituire secondo un pensiero creativo. Parto per grandi insiemi, perché la cultura dell'uomo è lunghissima e quindi facciamo i tre insiemi principali. Il primo è quello della cultura orale, poi a un certo punto della storia è entrata la cultura scritta e infine la grande rivoluzione postmoderna, cioè quello che è successo dopo, diciamo, gli anni 70-80 con l'introduzione del web nella nostra vita, è entrata una cultura visiva. Come funzionano? Giusto per entrare e poter capire come funziona la nostra visibilità e la nostra creatività rispetto alla visibilità oggi. La cultura orale è quella che più o meno conosciamo tutti, no? È quello del fatto che fino a che le cose non erano scritte, noi ci tramandavamo le informazioni attraverso dei racconti. È arrivato poi un signore che ha iniziato a scrivere, è arrivato poi un signore che si chiamava Gutenberg e ha inventato, no? Ha diffuso i libri a tutti, e la cultura è diventata scritta. Anche il nostro modo di pensare è cambiato completamente. Cioè abbiamo iniziato ad avere una cultura che da dentro di me, cioè quindi la creatività era dentro di me perché dovevo memorizzare tanto per poterla raccontare agli altri, è andata fuori di me. Cioè non avevo più bisogno di memorizzare le cose perché tanto erano sul libro. Quindi se mi serve un'informazione so che è là, e anche la mia mente ha iniziato a liberarsi. Questo cosa ha fatto in quel momento? In realtà ha permesso alle persone di far entrare un altro elemento importantissimo, che è quello della riflessione. Perché se io non devo più ricordare, ma devo semplicemente, no, l'atto che facciamo tutti i giorni, sottolineiamo un libro, in realtà quella frase non la ricordiamo, ma la mettiamo lì, no? La mettiamo in un punto, e quando abbiamo voglia di riflettere andiamo a riprendere quella frase che ci eravamo segnati e ragioniamo su quello. Pensate a come questo ha influito, ad esempio, su tutta la cultura che c'è stata dal 1500 fino al 900, no? Tutti i grandi filosofi, guarda caso, arrivano in quel momento, tutte le grandi culture riflessive in quel momento, e sembra che il libro sia l'unico elemento. La grande rivoluzione che invece stiamo vivendo adesso è la cultura di tipo visivo, perché abbiamo smesso di andare a leggere e sottolineare, ma abbiamo iniziato a guardare. Guardiamo le cose, veniamo informati attraverso le cose e ci tramandiamo le informazioni attraverso delle immagini. Questo è sicuramente un grande cambiamento, perché è un cambiamento che ci permette anche di usare il nostro cervello in modo diverso, perché non dobbiamo memorizzare, perché non dobbiamo più riflettere, ma dobbiamo semplicemente vivere l'immagine. È sicuramente un momento complesso della nostra vita, ma è anche un momento che dobbiamo iniziare a guardare, in particolare nel momento in cui siamo entrati nel mondo web. Allora, per capire questi passaggi velocissimi, poi potete interrompermi quando volete per domande che sono apertissimo, insomma. Abbiamo che nella prima parte della nostra storia, nella cultura o vita orale, il mondo è quello della relazione. Conosco perché ho esperienza. La cultura è nel vissuto diretto, ovvero nella narrazione. La creatività è nel racconto. Cioè, cosa succede? Pensate, facciamo un esempio, pensate alla favola di Cappuccetto Rosso, così pensiamo a una cosa che più o meno conosciamo tutti. In realtà, se io chiedessi a tutti voi di raccontarmi Cappuccetto Rosso, probabilmente avrei 50 versioni diverse di una stessa narrazione. Avremmo una trama comune, la bambina, non andare nel bosco, incontra il lupo passa davanti alla bambina, mangia la nonna, arriva dalla nonna e c'è il cacciatore che le salva, no? Questa trama comune. Ma se voi andiamo a vedere come ognuno di noi la racconta, automaticamente avremo creatività della narrazione molto forte, perché cambierebbe di persona in persona. Quindi in realtà la nostra creatività è proprio nella capacità di raccontare, stando a quella che è la cultura orale. Nella cultura o vita scritta, il mondo è quello dell'introspezione. Conosco perché ho filtrato, la cultura nell'interpretazione, ovvero in ciò che leggo. La creatività è nel testo. Cosa succede? Che nel momento in cui è stata introdotta la cultura scritta, anche il nostro modo di pensare, come dicevo prima, entra nella riflessione che noi facciamo leggendo. Non a caso, per avere una cultura orale, io devo avere una persona di fronte e alla quale devo raccontare qualcosa. Con un libro o un oggetto cambia completamente la mia visione e posso stare in silenzio a ripensare a quello che sto leggendo. Quindi allora l'interpretazione è in ciò che accade a me. Quindi la cultura esce da me, va sul libro, però io posso riflettere sulla cultura. L'atto creativo a questo punto è nel testo, è in quello che io racconto. Esempio, come facevo prima, pensate sempre a Cappuccetto Rosso, che solamente i fratelli Grimm, per scriverla, per portarla dalla cultura orale, perché era una favola che apparteneva alla cultura storica medievale germanica, in realtà l'hanno dovuta riscrivere 7 volte. Quindi già dei fratelli Grimm esistono 7 versioni della favola di Cappuccetto Rosso. Se poi andassimo a analizzare cosa è successo dopo, quelle che sono state edulcorate per poterle raccontare ai bambini, quella che è stata portata dalla Disney, oppure a quello che è successo negli ultimi anni, le versioni manga, no? Di Cappuccetto Rosso, avremmo comunque una creatività che è nella stesura del testo che vado a raccontare. Ma quello che a noi interessa, giusto per, è quello di capire cosa è successo oggi, cioè con l'introduzione della cultura o vita figurativa, cioè quella dove noi iniziamo a comunicare attraverso le immagini. Il mondo è quello della relazione filtrata dall'introspezione, cioè cosa succede? Che in realtà quando noi guardiamo le immagini dobbiamo avere da una parte una cultura orale che ci ha spiegato come si leggono, dall'altra però noi le vediamo e quindi dobbiamo avere una cultura scritta perché è fatta di segni e quindi essere in grado di leggere quei segni. Quindi conosco perché ho visto, ossia ho un'esperienza visiva su cui riflettere. La cultura è tanto nell'esperienza del vissuto diretto quanto nell'introspezione, ovvero in ciò che vedo. Cioè in realtà la cultura visiva ha messo insieme questi due elementi. Tenete presente che quando parlo di cultura visiva non parlo solo delle fotografie, delle immagini, delle grafiche, ma parlo anche delle parole, perché le stesse parole per noi oggi sono diventate un'immagine. Quando pensate a chi usa magari prevalentemente Twitter, in realtà per scrivere un tweet non si scrive una frase secondo le regole della cultura scritta, ma in realtà si scrive una frase secondo le regole della cultura visiva, cioè fondamentalmente si traduce in lettere quella che è un'immagine. Quindi anche in quel caso noi entriamo nel pieno della cultura visiva e sapete, credo, tutti quanti quanto sia molto più forte e impattante usare delle parole visive che non utilizzare della retorica invece tipica della scrittura precedente. Allora, ecco dove troviamo allora a questo punto la creatività. La creatività si trova in chi guarda, ovvero in ognuno di noi. E quindi di nuovo, da un lato siamo messi di fronte a bisogno di relazione con un'altra persona, ma al tempo stesso possiamo riflettere perché c'è il tempo ristretto dell'immagine. Faccio un altro esempio uscendo da Capuccetto Rosso. Pensate a quando siete in una chat line oppure se state scrivendo su WhatsApp. In realtà state scrivendo, quindi state usando la parola scritta, che però molto spesso è sotto forma di immagine, pensiamo anche agli emoticons, giusto per dirne uno, che in realtà sono la trasposizione di un sentimento e non di una parola, ok? Però al tempo stesso state scrivendo come se stesse parlando, cioè credo di non essere l'unico a cui succede che quando gli arriva un WhatsApp in realtà sente la voce di chi gli sta scrivendo, cioè dentro la mia testa mentre lo leggo è come se sentissi l'altro che mi sta dicendo quelle parole, quindi in realtà sto usando entrambe le esperienze precedenti, perché sto usando sia quella orale, perché è scritto come parlerei, ma molto spesso anche sgrammaticato, e al tempo stesso sto guardando delle immagini. Se poi al WhatsApp, io posso aggiungere anche, parlando di WhatsApp, anche delle fotografie, quindi ti faccio vedere anche quello di cui ti sto parlando. Ecco che questo processo, dal nostro punto di vista e quindi dal punto di vista cognitivo, ha cambiato il nostro rapporto con quello che è il mondo fuori di noi. No? Facevo prima l'esempio di Capuccetto Rosso, vi esorto a provarlo se vi capita, con un gruppo di amici, qualcuno vi racconta Capuccetto Rosso, qualcuno lo scrive, qualcuno lo disegna. Se voi mettete insieme le tre cose e provate a confrontarle, automaticamente vi uscirà sicuramente una storia completamente diversa da Capuccetto Rosso, e poi non è detto che il Capuccetto Rosso visivo sia uguale a quello scritto. Ecco, questo elemento che è tipico della percezione visiva automaticamente entra in armonia con il nostro modo di conoscere il mondo, perché noi sappiamo che è attraverso la conoscenza del mondo che possiamo restituire creativamente qualcos'altro, possiamo fare un passaggio assolutamente di cambiamento nella conoscenza delle cose. Quando parlo di creatività, ci tengo a proseguire, quindi entriamo proprio nel mondo della cultura visiva, quando parlo di creatività come elemento che cambia qualcosa negli altri. Cioè, quindi in realtà non sto parlando di creatività libera, ma si viene considerato elemento creativo nel momento in cui io faccio qualcosa e quel qualcosa influisce sugli altri e gli cambia qualcos'altro. Esempio, ho inventato la penicillina, automaticamente ha cambiato la vita di tutti. Ho trovato un nuovo segno per comunicare qualcosa, automaticamente cambia la vita di tanti altri. Quindi in questo caso si parla proprio di questa fetta della creatività, quindi fuori dalla pura fantasia, ma proprio quando l'atto creativo diventa un atto progettuale, quindi qualcosa che ci permette di cambiare il nostro pensiero e il pensiero degli altri. Tutto questo come avviene? No? Adesso entriamo veramente nel nostro mondo contemporaneo, quindi tutto quello che è prima, diciamo, degli anni 80 del Novecento, quindi prima del pensiero postmoderno, quindi di questo cambiamento che ormai, a parte io e quegli altri 5-6 che hanno i capelli bianchi qua, ci ricordiamo, ma gli altri, essendo tutti nati dopo il 1980, probabilmente già vivono nel mondo successivo, no? Quindi c'è un... cosa è successo? Che le narrazioni, cioè come veniamo a conoscenza del mondo per poter entrare in lui e creare un atto creativo, vengono chiamati le narrazioni non lineari. Cioè, cosa è successo? Che con la cultura visiva e soprattutto con l'introduzione di internet, tutto accade nel momento in cui io accendo un computer o guardo uno smartphone. Cioè non c'è più un tempo delle cose, non c'è più una linearità delle cose, ma il nostro tempo oggi non lo viviamo più su quella che era la vecchia linea del tempo che ci insegnavano sempre a me e a quelli con i capelli bianchi, cronologica, ma in realtà, o che fanno ancora i professori di storia, ma in realtà viviamo su quella che viene chiamata la superficie del tempo. Cioè non siamo più... costretti a datare le cose, ma le cose accadono nel momento in cui vediamo. Tenete presente che questo dal punto di vista percettivo e di conseguenza creativo è una cosa molto importante, perché io posso postare qualcosa, facciamo, io pubblico qualcosa nel web, però esso avrà sicuramente una data d'origine, cioè quando io l'ho postato, ma già 2 ore dopo averlo postato, immediatamente si perderà nei rivoli del continuo presente, cioè per quelli che lo vedranno, in realtà lo vedranno sempre nel loro presente, non lo vedranno, e lo vedranno sempre come una cosa che è accaduta in quel momento. Cioè, quante volte ci è capitato di essere su Facebook, di lanciare la notizia del secolo e qualcuno subito furbetto ci scrive: l'ho già letta un mese fa, è già 2 settimane che gira, no? Ecco che però per noi in quel momento accade lì. Accade in quel momento e nessun altro, e quindi non riusciamo a spostarci da questo costante presente. È nella dibattito filosofico che non vi appartiene quella che viene chiamata oggi la perdita del futuro e la perdita del passato, quindi i filosofi stanno dibattendo tantissimo su questa problematica, sul fatto che non avendo, vivendo in questo costante presente, cioè passare da un presente al presente successivo, automaticamente non ci permette di guardare oltre verso il passato o oltre verso il futuro. Quindi per ogni persona che si connetterà, esisterà nell'istante in cui si collegherà. Cioè, quindi, anche quando si inizia a pensare creativamente a qualcosa che deve entrare nel mondo del web, dobbiamo iniziare a pensare al fatto che quella cosa è sempre e costantemente al presente. Cioè, chi la vedrà, che sia oggi, domani, tra 200 anni, quando recupereranno dei vecchi file da un vecchio computer, oppure se lo guarda con un fuso orario diverso dal nostro, automaticamente per lui sarà il suo presente, sarà la cosa che vive in quel momento. Tenete presente che questo è un cambiamento percettivo fondamentale rispetto a, come dicevo prima, la cultura orale che si perdeva nella notte del tempo, la nascita del mito, no? Il romanzo che comunque sappiamo in che anno è stato scritto. Eventualmente, no, i bibliofili vanno a vedere che edizione sto guardando, chi l'ha curata, chi l'ha tradotta, mentre invece qua è una cosa che non ci poniamo più. Quel testo, quell'immagine, quello che andiamo a vedere, automaticamente succede in quel momento. Ma non solo, succede anche qualcosa che va oltre. Io posso estrapolare quella cosa, estrapolarne delle parti, che siano la sua forma figurativa o scritta, no? Copia e incolla, o salva sul desktop, giusto per entrare nei termini che utilizziamo, e a sua volta ripubblicarla liberamente. Questo diventa patrimonio comune dell'altra persona. Esempio, se io pubblico una mia foto al mare, bella, qualcuno la vede, la salva sul suo desktop, la rielabora con Instagram e la rimette nella sua cartella di Instagram, dove qualcuno la ritrova e la prende e la pinna su Pinterest, a quel punto di chi è l'immagine? Perché noi, la percependola assolutamente nel costante presente, la percepiamo in base al contenitore dove l'abbiamo visto. Allora, se è sul mio Facebook è mia, se è su il suo Instagram è sua, se è sul suo Pinterest è dell'altra persona ancora. Allora, questo per un creativo, quindi entriamo in quello che è il nostro problema, è un problema fondamentale, perché non solo deve cercare di fare in modo che questa immagine sia costantemente percepita come l'attualità raccontando il mondo in cui vive, ma deve anche essere talmente riconoscibile, talmente forte, che nessuno pensi che sia di qualcun altro, ma che sia un racconto che continua nel costante, nel suo costante, come se un'immagine fosse, no, un vaso pieno di biglie, che però nel momento in cui io la butto nel web, il vaso si rompe, e tutte queste biglie navigano e vanno senza nessun controllo da parte di chi l'ha creato. Ecco, la grande capacità del nuovo creativo qual è? È quella di costruire le biglie, di costruire il linguaggio, per cui chiunque poi prenda le sue immagini le possa ricondurre, possa essere ricondotto, comunque chi le vedrà, all'autore originario. Anche perché credo che chiunque si occupi di creatività e di immagine sia quello che vuole in fondo del proprio lavoro. Allora, in tutto questo, dov'è l'atto creativo? L'atto creativo è proprio in questo, nella capacità di del creativo stesso, no, del progettuale, di saper inserire all'interno di ogni immagine tutti questi elementi. Faccio un esempio e torno nel mondo letterario. Se voi, quanti di voi conoscono Le Mille e Una Notte, o perlomeno la storia delle Mille e Una Notte, no? Sono Shahrazad che per non farsi uccidere ogni notte racconta una storia al sultano, e ogni volta finisce con "e non sai cosa successe a", no? Al gin, non sai cosa successe a quell'altro, non sai cosa. Ecco, il principio che noi dobbiamo utilizzare è questo. È lo stesso, ogni volta che creiamo un'immagine oggi dobbiamo lasciare una sospensione, dobbiamo lasciare un elemento che riporti la curiosità a ritroso, che ci riporti a quello che è stato l'idea originaria. Così possiamo iniziare a raccontare il mondo in cui viviamo, perché è attraverso quello che possiamo a questo punto entrare in contatto con tutto il mondo, perché nel momento in cui noi pinniamo entriamo in contatto con tutto il mondo. Ogni volta che facciamo qualcosa su Instagram facciamo questa cosa con tutti. Io stesso ho circa 200.000 follower su internet, e io sono cosciente che tutti i giorni ci sono 200.000 persone che sono in tutto il mondo, e che quindi quello che io faccio passare deve comunque rimanere legato al mio pensiero, sapendo che loro lo leggono in quel momento. Stessa cosa può succedere, sempre per fare un esempio vicino, può essere anche una creatività, no, sempre per andare nel mondo della letteratura, legata a quella di Tolkien. Tolkien ha inventato una lingua, per cui chiunque voglia usare la lingua elfica oggi può scrivere qualunque cosa, ma comunque il nostro pensiero torna a Tolkien. Ecco che ci troviamo in questa condizione, in una condizione in cui dobbiamo cambiare, mettere assolutamente all'interno di quello che facciamo, che si chiami grafica, che si chiami anche letteratura, che si chiami fotografia, questo elemento in più. Allora, la seconda domanda che ci si pone a questo punto, guardando quello che succede e come si divulgano le cose attraverso le immagini nel web, la domanda diventa: cos'è reale e cos'è irreale nella cultura visiva? Cioè, quello che io vedo è vero o non è vero? Esempio, esiste o non esiste la Torre Eiffel? La Torre Eiffel esiste se io sono a Parigi, non esiste se sono a Padova. Perché io a Padova posso vedere un'immagine della Torre Eiffel e non la Torre Eiffel. Allora, quello che io vedo nel web automaticamente è molto spesso in bilico tra realtà e irrealtà. Pensate a come tante volte, adesso per farla più semplice, ci sono immagini che qualcuno prende, li mette in un contesto diverso, gli dà un significato completamente diverso, e quindi noi creiamo, viene creata una notizia attraverso un'immagine che non aveva nulla a che vedere con quella notizia. Cioè, io posso prendere, no, due persone che si stanno baciando, che la rubo da Google Immagini, perché tanto vado su Google Immagini, tipo persone che si baciano, me ne escono milioni di immagini, la prendo, la inserisco in un sito dedicato a San Valentino, e prendo e gli cambio e gli do un significato diverso. Magari quelle due persone si stavano baciando perché erano madre e figlia, perché erano padre e figlia, cioè non ha importanza che cos'erano, ha importanza il contesto in cui vado a inserirle, ed è quello che inizia a dargli l'identità, ed è quello l'atto creativo etico, quindi, che un bravo creativo oggi deve sapere consultare. Allora, quello che io vedo e non vedo, cioè quindi cos'è reale e irreale nel web, diventa veramente molto difficile da capire, perché quanto io scrivo non è detto che sia la mia realtà. Io in questo momento posso essere su Facebook e scrivere "ciao a tutti, sono a Parigi", in realtà sono a Padova. Però chi mi vede sul web in quel momento su Facebook, no? Cosa che usano molto spesso i ragazzini: "ciao mamma, sono a scuola", in realtà sono da tutt'altra parte. Però il fatto che io lo vedo lì gli do una connotazione quasi reale, ma in realtà è irreale quello che sto mettendo. No, posso anche mettere l'elemento di la geolocalizzazione a seconda di come mi viene. Allora, ecco che un altro elemento fondamentale che entra nella nostra percezione delle cose e automaticamente nel nostro modo di essere creativi è questo cambiamento tra ciò che è reale e ciò che è irreale. Pensate a come invece per i letterati era tra ciò che era scritto e ciò che era fantasia. È lo stesso approccio, che però in questo caso cambia completamente, perché in realtà quello che noi vediamo, mentre prima sapevamo benissimo ciò che era scritto da ciò che era fantasia, e lo distinguevamo perché eravamo abituati da anni e anni di storia e di cultura del nostro pensiero. Oggi ancora siamo nella confusione, per cui molto spesso confondiamo ciò che è reale da ciò che reale non è. E anche qua, dove si trova la creatività? La creatività si trova proprio nella capacità di prendere una cosa, di darle una connotazione il più delle volte irreale, ma essendo coscienti che quell'elemento è irreale. E l'elemento etico, che aggiungo in questo caso perché ancora oggi siamo all'inizio di tutta questa cultura e quindi non abbiamo ancora un supporto etico forte, è quello di dimostrare che stiamo parlando di una irrealtà delle cose. Per dare corpo a quanto detto fin qui, dove opera allora un creativo? Quindi entriamo veramente nel mondo tecnico, no? Quello dove deve... opera sulla superficie post-web. Vediamo come funziona. Perché la parola superficie immediatamente ci fa venire in mente quello che è la nozione scolastica. Superficie è una cosa su cui io posso fare delle... scrivere, posso camminare, posso fare diverse cose. Ma il web ci ha cambiato completamente questa nozione. Qual è il problema principale? Che il web ha una superficie che non è finita, ma è infinita. Se prima lavoravamo su un foglio, giusto per capirci, oggi in realtà il foglio abbiamo solo deciso noi qual è la dimensione su cui andare ad operare. Ma non è lui a darci un limite. Fatto sta che possiamo iniziare a creare una grafica piuttosto che un'architettura, se si usa AutoCAD oppure qualunque altra cosa, e noi potremmo continuare all'infinito, aggiungere pezzi e non arrivare mai alla conclusione, no? Se apriamo un foglio, un file di Word, quante pagine ci sono? Infinite. Fondamentalmente siamo noi a decidere quando è che finiscono i fogli. Non sono i fogli a decidere quando noi finiamo. Anche questo è un cambiamento radicale nel pensiero creativo, perché pensate come tutti gli artisti, no, e gli acculturati fino prima del web in realtà sapevano qual era il loro limite. Ho da dipingere la Cappella Sistina, questa è la dimensione. Devo scrivere un libro, so che è un tascabile, non posso superare le 120 pagine. Devo fare una grafica, ho un foglio uni perché deve essere stampato. Oggi tutto questo non c'è più. In realtà quando inizio a scrivere, quando inizio a disegnare, quando inizio a lavorare all'interno della superficie, questa superficie in realtà è diventata senza limite. Cioè, pensate a Google Earth, come in realtà è una superficie che racconta tutto il mondo. Ci ha già coperti tutti, siamo già tutti dentro questa superficie e siamo solo una piccola parte di questo elemento. Non solo, in più ci ha tolto anche il concetto di sopra-sotto, destra-sinistra, perché siamo noi a decidere cos'è sopra e cos'è sotto, perché basta uno zoom e quello che era sotto diventa sopra. Basta uno spostare le cose, no? Se io disegno un cerchio su un qualsiasi foglio elettronico, cos'è dentro, cos'è fuori? Non lo so, perché in realtà potrebbe essere lo zoom di un fuori che però è un dentro allo stesso tempo. Allora il controllo del creativo su questo nuovo elemento diventa un elemento fondamentale, perché se, come sempre, no? Come tutti, no? Come tutti quelli che creativamente hanno lavorato prima di noi sapevano qual era lo strumento, ne conoscevano le dimensioni, ne conoscevano i limiti. Esempio, parlavo prima della Cappella Sistina, Michelangelo sapeva qual era il limite del lavorare con l'affresco, sapeva qual era il limite di una volta. Chi oggi lavora con il web deve conoscere qual è lo strumento che sta utilizzando, no? Come Michelangelo sapeva cos'era un pennello. E se noi non sappiamo e non partiamo da questo cambiamento di pensiero, automaticamente è anche difficile raccontare creativamente quello che siamo e quello che è la nostra contemporaneità. Qual è l'elemento che un creativo può fare? No? Quindi il capovolgimento che è successo oggi è che noi costruiamo, disegniamo, lavoriamo su una superficie infinita, ma poi decidiamo qual è la dimensione che deve avere. Ribaltamento completo. Mentre prima era la dimensione a dirci cosa dovevamo fare, oggi è noi che decidiamo che dimensione deve avere. Fatto sta che io posso disegnare, progettare un logo, adesso diciamo una cosa molto semplice, e poi farlo grande come una casa, piccolo come un francobollo, ma rimane completamente uguale. Il disegno non cambia. La mia parte creativa non è stata influita da questo, ma in realtà è semplicemente la restituzione che io voglio dargli, che è quella che ci permette di capirne la dimensione e di cambiarla continuamente, no? Quel continuo presente di cui parlavo all'inizio. Gli do un'identità a seconda del presente in cui mi trovo. Posso anche cambiargli colore, no? Posso lavorarci con Photoshop e a un certo punto, ah, però forse giallo non mi piaceva più tanto, lo faccio diventare viola. E ristamparlo e ridargli comunque una nuova vita ancora diversa. Ecco che la superficie su cui lavoriamo è l'elemento fondamentale, no? La chiave di lettura un po' di quello che è il nostro processo creativo oggi. Perché se entriamo in sintonia con questo elemento, automaticamente possiamo anche iniziare a capire come raccontare cosa è vero, cosa è falso, possiamo raccontare chi siamo e tramandare ai nostri posteri cosa volevamo raccontare della nostra quotidianità, cioè del 2016. A questo punto possiamo iniziare a scrivere una definizione di creatività post-web. È una roba abbastanza complicata, molto lunga, cercherò di renderla il più semplice possibile. Anche la creatività post-web è quella capacità innata e personale. Allora, la creatività, come si dice sempre, o ce l'hai o non ce l'hai. Puoi educarla, puoi portarla avanti, puoi svilupparla, ma è un elemento che, come c'è chi ha capelli azzurri, che ha gli occhi azzurri e chi no. C'è chi è bravissimo in matematica e non sono io, e c'è invece chi ha avuto in dote, no? dai suoi cromosomi, la capacità di essere creativo, quindi alla base comunque, e questo ci accomuna a tutta la storia dell'umanità, anche quelli che raccontavano come quelli che scrivevano sui libri. La creatività deve essere una cosa innata e personale, che consente a un individuo di cogliere i rapporti esistenti fra le cose, cioè è una persona che è incapace di vedere cosa sta accadendo intorno a lui, quali sono i cambiamenti che questo mondo sta portando avanti, e non solo, riesce a vedere oggi anche i media di nuova generazione e le idee che questi portano. Per cui in realtà nel momento in cui io entro in contatto con i nuovi medium, con nuovi media, scusate, quindi automaticamente io inizio a pensare in modo diverso. Oggi non sappiamo più se ci ha ispirati di più una visita, che so, a un museo di Parigi, no? Al Louvre, oppure una chiacchierata in chat con un amico che vive a Buenos Aires, o una foto che ci è capitata per caso su uno smartphone, piuttosto a una lettura di un libro. In realtà è capacità di mettere insieme tutte queste, provenienti tanto dal mondo virtuale quanto da quello reale. Quindi in realtà questi elementi oggi arrivano e si incrociano nelle persone, formulando intuizioni e soluzioni non contemplate dagli schemi di pensiero tradizionale consolidato. Qual è la grande capacità creativa di una persona che sa utilizzare il nuovo mezzo? È quella di saper trovare delle soluzioni ai vari problemi che non sono però nel pensiero consolidato e già schematizzato. Cioè, quello che dicevo prima, compie un passo in avanti e quel passo in avanti coinvolge le altre persone, le porta a sé. No? Le porta verso il suo pensiero. Egli elabora forme figurative o verbali nel continuo presente della rete. Però questo cosa dove avviene oggi? Non avviene più solo nel mondo reale, ma avviene principalmente all'interno della rete. Perché è lì che oggi comunichiamo, è lì dove ci scambiamo le informazioni, no? Cioè, prima, una volta, quando parlavamo di cultura orale, ci si affacciava alla finestra, si urlava con la vicina e si scambiavano le informazioni, e quindi io le passavo la mia nuova cultura. Oppure, dopo, scrivevo un bellissimo libro e automaticamente gli altri, leggendolo, entravano in contatto col mio pensiero. Oggi, in realtà, tutto questo avviene nella rete, perché è nella rete dove noi comunichiamo principalmente, dove noi ci incrociamo, dove noi scambiamo il nostro sapere, al fine di dare corpo a immagini comunicative in grado di spostarsi indifferentemente dal tangibile al web e viceversa. Però, come dicevo prima, siccome per fortuna siamo ancora tutti esseri vivi di carne e qua, in realtà questo passaggio avviene in costante bilico, no? Tra quello che avviene nel mondo reale, quindi quello dove siamo, quello fisico dove siamo adesso, e nel mondo virtuale. Perché è un continuo interscambio fra i due. Faccio un esempio così magari diventa più chiaro questo concetto. Immaginiamo di imbatterci in un flash mob in una piazza e con lo smartphone a quel punto noi riprendiamo parte di questo flash mob e lo ripubblichiamo su Twitter. Cosa succede in quel momento? Che una cosa reale è diventata virtuale. Però poi in realtà è, per chi la vedrà su YouTube, è reale perché appartiene a qualcosa che è accaduto, di cui non ne conosce il tempo, perché chiaramente accade nel momento in cui la vede. Non solo, pensate se durante il flash mob le persone che partecipano al flash mob hanno addosso degli elementi interattivi, per cui magari ad un gesto si accende un video nella piazza. Automaticamente anche lì virtuale e reale entrano in sinergia e continuano a passare da uno all'altro in continuazione, influenzando quella che può essere la nostra creatività. Riesce egli in questo modo ad avviare una continua espansione di senso delle forme e dei contenuti. Cosa riesce a fare questa persona a questo punto? Riesce ad ampliare il senso delle forme, dei contenuti, delle cose, perché avendo compreso come funziona oggi la percezione visiva, come funziona oggi la nostra cultura, quella appunto di tipo visivo, a quel punto è in grado di restituirle, di cambiare i segni, no? Di cambiarne gli elementi, cambiando il loro significato, la loro percezione, la nostra interpretazione e il nostro gusto estetico. Un lavoro bellissimo, che credo che ci si occupa di creatività voglia fare proprio come completamento. Perché a quel punto, se io riesco a cambiare negli altri il significato delle cose, la percezione delle cose, l'interpretazione e il gusto estetico, ho fatto un atto creativo. Ma l'ho fatto in questo caso attraverso quello che è la cultura post-web, quello che è successo dopo che è entrato in noi il medium web. Dal momento in cui è entrato quello, se sono in grado di fare quello, automaticamente ho creato un gesto creativo. La creatività mette quindi in atto un processo che modifica l'impressione e la comprensione di ciò che vediamo della realtà. Attenzione, qui ritorna il tema che è molto caro a chi si occupa di creatività, cioè racconto la realtà. Però questa volta la sto raccontando attraverso una conoscenza che viene, che continua a oscillare tra realtà fisica e realtà invece virtuale, cioè quello che vedo nel web. Ed è questo continuo cortocircuito fra i due che noi ormai abbiamo, specialmente per i nativi digitali, più che per, torno sempre, me e quelli con i capelli bianchi, è diventato in realtà una commistione assolutamente unica, cioè sono entrambi veri. Forse dobbiamo anche iniziare ad educarci a capire che ciò che è vero e ciò che non è vero, ciò che c'è e ciò che non c'è. Anche se questo, dal nostro punto di vista, genera un nuovo tipo di atto creativo. Perché la stessa creatività, automaticamente, essendo legata, come dicevo all'inizio, più prevalentemente a ciò che leggiamo, che vediamo e non a ciò che leggiamo o a ciò che ci raccontano, ma a ciò che avviene nella nostra interazione con il mondo, che però avviene essenzialmente attraverso quello che è un device elettronico, no? Cioè, abbiamo visto tutti milioni di volte le foto dei ragazzini, che so, al Prado, che invece di guardare Goya stanno guardando lo smartphone. Ma in realtà quell'atteggiamento che, sul quale probabilmente abbiamo anche sorriso, in realtà è un atteggiamento che è molto chiaro per quello che sta succedendo, perché la cosa esiste nel momento in cui entrambe le cose. È al Prado Goya, ma è anche al Prado Goya sul mio smartphone. In questa interazione si crea un cortocircuito veramente creativo e molto forte, perché se io sono in grado a quel punto di prendere quell'elemento, farlo mio, dargli un linguaggio riconoscibile e che si possa espandere all'interno del web, automaticamente riesco a creare un atto creativo veramente di tipo forte e di tipo di cambiamento, perché posso cambiare i comportamenti o il gusto delle altre persone. La creatività, a sua volta, entrando nel mondo del web, ha introdotto altri due parolone che cercherò di riassumere brevemente, di raccontare in elementi molto molto semplici, che sono il visual marketing e l'interaction design post web. Partiamo dal primo, il visual marketing. Visual marketing nasce alla fine degli anni 70, per intenderci, entriamo sempre nella crisi della cultura, e quindi nella cultura postmoderna, in cui ci si è accorti che la gente non leggeva, ma guardava. Allora cosa hanno pensato per prime le aziende? Più ti faccio vedere una cosa, più mi comunico. È inutile che ti dica tante cose. Ti bombardo di immagini e questo bombardamento ti fa passare il messaggio. Ovviamente, con il tempo tutto questo si è evoluto, arrivando a un momento contemporaneo in cui il visual marketing è entrato a pieno titolo come nuova disciplina del web. Perché essendo la disciplina visual marketing, quindi la capacità di vendere attraverso l'immagine, essendo entrata nella cultura visiva tipica del web, è diventato l'elemento fondante. Però ha bisogno di una stampella, di un amico, che è l'interaction design. Cioè, che è quella capacità di far interagire due elementi in contemporanea. Se avete visto, ho parlato fino adesso continuamente di dualità. Io e l'altra persona, io e lo smartphone, io e lo spazio in cui sono inserito. Ecco, l'interaction design studia proprio questo elemento. Come faccio a mettere interazione, a creare l'interazione tra uomo-uomo, uomo-oggetto, uomo-spazio? Perché, come abbiamo visto, come insomma ho un po' anticipato, tutto non avviene solo dentro l'elemento web, ma avviene anche fuori, no? L'esempio che facevo del flash mob, in cui le cose si sovrappongono e si mettono insieme. Quindi io devo essere incapace sia di creare l'uno che di creare l'altro. Devo saper lavorare sia da una parte che dall'altra. Allora forse anche quell'immagine dei ragazzini che davanti a Goya guardano lo smartphone, sperando che siano i futuri creativi e quindi che stiano capendo cosa stanno facendo, potrebbero essere veramente gli elementi che pensano in modo diverso, che entrano a far entrare l'elemento creativo. Io sono sempre molto positivo nella vita, quindi voglio sempre vedere che la gente è intelligente e quello che sta facendo sa che cosa sta facendo. E anche loro entrino in sintonia con quello che è il nuovo modo di pensare, perché è nel nuovo modo di pensare che noi dobbiamo entrare assolutamente in un elemento molto forte, no? Io porto sempre un esempio. Io che mi occupo di creatività, perché è quello che insegno all'università da anni, mi occupo di creatività, questo mio mestiere mi vale sempre un bellissimo invito a cena. Cioè solitamente, tu che sei creativo, vieni a cena da noi. E poi immancabilmente, quando sono seduto lì, c'è qualcuno che mi dice, guarda i disegni di mio figlio, che creativo. Oppure, devo pensare il nuovo logo per la mia azienda, perché non mi fai uno schizzo. Cioè, chi si occupa di creatività credo che sia successo a tutti. Oppure chi fa la fotografia, dai fammi una fotografia. No, veramente è il mio lavoro. No? Ecco. E questo qua che cosa ha portato? Ha portato a a non farci capire quanto in realtà dietro un processo creativo ci sia molto studio, molta elaborazione di quello che è e molta percezione e cattiva percezione di quello che è un atto creativo, no? Molto spesso, infatti, dicevo, io parlo di atto creativo come di qualcosa che cambia, non di un gesto bizzarro. Cioè, se mi metto una scarpa in testa ma non succede nulla, in realtà non sono creativo, mi sono solo messo una scarpa in testa, no? Cioè, se non ho cambiato il mondo del costume, è solo fatto un atto bizzarro, può essere divertente. Il disegno di tuo figlio, che ha 4 anni, è sicuramente creativo, perché poverino, cioè, perché lui sta scoprendo il mondo e lo racconta come lo vede, è la sua capacità, ma in realtà, a parte le lacrime della nonna, non credo che crei grandi cambiamenti nel mondo, no? Ecco, allora, quando si entra nell'interazione mobile, cioè visual marketing e interaction design, per poter fare un gesto creativo, si deve capire che si deve superare questo elemento, perché si deve entrare nella comprensione culturale, filosofica e soprattutto anche capacità di gestione delle cose, no? Per cambiare gli elementi, no? Quindi capire come questi due elementi interagiscono fra di loro. Cioè come lo spazio e l'immagine che quello spazio mi dà possa creare un'interazione tra le persone e soprattutto, tornando all'origine del pensiero, come possa raccontare di me. Perché comunque, diciamoci, i creativi sono tutti narcisisti. Cioè nessuno vuole essere creativo per essere creativo, vuole essere creativo per essere riconosciuto. Cioè nessuno dice sono creativo ma dimenticatemi di me. Quello lo dicono i poeti, ma sempre per narcisismo, non perché vogliano essere veramente dimenticati, altrimenti non firmerebbero le poesie. Però questo elemento, se non entra nel nostro pensiero, no? Automaticamente diventa una cosa complessa. In questo cambiamento che è in atto, vi lancio proprio per chiudere così un elemento di riflessione, ha cambiato anche il nostro concetto di kitsch. Web and kitsch è un tema che oggi dovrebbe interessare tutti i creativi, perché fondamentalmente ci siamo talmente abituati a vedere certe immagini che automaticamente ne abbiamo perso o cambiato il senso. Cioè pensate ai famosi gattini, giusto per citare una roba che tutti conosciamo e straconosciamo. In realtà i gattini, a loro volta, a forza di vederli, rivederli, 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 hanno cambiato il senso del nostro pensiero. Pensate a come, ad esempio, se io prendo una rosa al tramonto e ci scrivo sopra, che so, una frase estrapolata da una poesia di Alda Merini. Lo consideriamo kitsch o non kitsch? Abbiamo lavorato, da un lato, sulla pura visibilità, cioè quello che fondamentalmente a tutti ci piace, altrimenti non ci vestiremmo da spose, se non fossimo tutti un po' con degli elementi a parte, però al tempo stesso ho creato un'interazione attraverso un'immagine, che è la frase estrapolata da Alda Merini. E allora quell'elemento a quel punto funziona, perché sappiamo che funzionano nel web questi elementi, però superano un po' quello che era il tema classico del kitsch del Novecento, cioè prima di noi. Fatto sta che, giusto per chiudere, Gillo Dofles, che è un antesignano di tutti noi, diceva: attenzione, la nuova arte è nella visione del marketing. Gli artisti e i furi creativi o sanno fondere questi due elementi oppure rischiano di rimanere ancorati a un tipo di cultura orale o scritta che non gli appartiene più. Ho fatto un sunto, credo, molto molto stringato di tutta una serie di argomenti che credo andrebbero approfonditi molto di più. Se avete delle domande, io sono a vostra disposizione.
Bene, se ti è piaciuto quindi questo workshop e ritieni che ai tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.